i podcast di galassiagutenberg.com. Terra di saperi, Antonio Pascale, scienza e sentimento.
Buonasera a tutti, sono Valeria Terzi e lavoro come ricercatore al Centro di Genomica qui di Fiorenzuola, all'ECCRO. Stasera il mio compito è quello di introdurvi Antonio Pascale, che è uno scrittore e agronomo che ha di recente conquistato le pagine dei quotidiani con un suo libro, Scienza e Sentimento, in cui ha affrontato con una riflessione originale e pragmatica diversi interrogativi del mondo scientifico, in particolare delle scienze agrarie. Data la sua formazione, questo è stato un po' il target del suo libro. Scienze agrarie che rappresentano un settore scientifico molto importante, credo, per ognuno di noi, dal momento noi abbiamo strettamente a che fare con le scienze agrarie, che devono garantire la sicurezza alimentare a tutti, vuol dire cibo in quantità e qualità sufficiente. Scienze agrarie quindi che devono rispondere ad una sfida molto grande, che è questa. Sappiamo tutti come il trend di crescita della popolazione mondiale sia sempre crescente. Questi sono i numeri della popolazione mondiale dal Neolitico fino al 2050 secondo le proiezioni del demografo di Vivacci. Quindi la sfida è grande e le scienze agrarie possono cercare di rispondere alle esigenze alimentari di questa popolazione attingendo alla biodiversità naturale, le specie viventi sul pianeta, dalle quali possono e devono estrarre piante utili per l'uomo. E questa è un esempio semplicemente del patrimonio culturale in termini di spese che abbiamo a disposizione, da cui possiamo attingere appunto per estrarre piante che ci servono. E questa è una storia antica, una storia che risale al Neolitico, alla nascita dell'agricoltura stessa. Al momento in cui molte delle più importanti specie agrarie vengono addomesticate. Quindi, per farvi un esempio, nel bacino del Mediterraneo, piante agrarie fondamentali, per noi, quali i frumenti e l'orzo, vengono in questo periodo portate in domesticazione, che vuol dire sottratte alla selezione naturale operata dall'ambiente e sottoposti invece a una selezione pilotata dall'uomo, quindi un tipo di evoluzione completamente diverso che cerca di modificare le caratteristiche di queste piante per meglio adattarle alle esigenze dell'uomo. Questo tipo di selezione, quindi questa evoluzione pilotata dall'uomo, viene svolta per un lunghissimo periodo a un livello piuttosto inconsapevole. Tant'è vero che fino agli inizi dell'Ottocento le produzioni agrarie, gli incrementi di produzioni si avevano fondamentalmente attraverso la messa a coltura di nuove terre, quindi premi di sboscamento. La situazione migliora alla fine dell'Ottocento, si produce di più per l'introduzione di nuove tecniche agronomiche, ma è fondamentalmente, torniamo sempre a lui, come diceva il professor Concinelli, è fondamentalmente con Mendel che questa evoluzione guidata diventa guidata in modo consapevole, comincia l'era del miglioramento genetico. Lui ci spiega che possiamo fare incroci, possiamo fare una selezione mirata e sfruttare la variabilità naturale per individuare, costruirci delle piante diverse. quello che la grande novità è un po' questo, quindi la nascita di piante completamente diverso, un nuovo concetto di pianta, questo vi riporto l'esempio del cavo, dei frumenti a bassa taglia, una pianta più efficiente perché è capace di convertire tutta quella paglia che vedete nella varietà più antica in una varietà più moderna in cui si ha una maggiore produzione di granella. Questo avrà un impatto formidabile sulle produzioni, queste aumentano. Nel frattempo, ed è una storia recente, nasce la biologia molecolare, che entra nella cellula, entra nel DNA e cerca di spiegarci la ragione ultima di queste mutazioni. Sempre rifacendomi al caso, ad esempio, del frumento a bassa taglia, quello che succede a livello di DNA è che in un gene un semplice cambiamento di una base, una timina sostituita da una citosina, provoca quello che il professor Boncinelli definì un terremoto, per cui c'è questa mutazione puntiforme determina, ha un impatto enorme su questa pianta, sulla sua morfologia, ma anche sulle sue capacità produttive. Questo è giusto, è soltanto quello dei frumenti bassa taglia, è soltanto uno degli esempi tra tanti successi del miglioramento genetico. Possiamo fare un croce, selezionare, e a partire dagli inizi del Novecento quello che si osserva per le produzioni a delle piante agrarie è un po' questo: ogni 20-30 anni abbiamo un salto nelle performance di queste piante, nei livelli della produzione ma anche della qualità, perché entra una varietà nuova che sconvolge tutto il panorama precedente, e questa scaletta è in continua crescita. Quello che ci aspetta riguardo al futuro è ovviamente che noi abbiamo a disposizione questo enorme patrimonio di comunità naturali, e lo dobbiamo difendere. Abbiamo a disposizione specie, individui, geni, varianti geniche da cui attingere per costruire la pianta del futuro. Una pianta del futuro che deve essere ed è necessariamente differente rispetto a quella del passato. E qui Antonio chiede: ed è poi davvero un male questa diversità? E quindi vi passo la parola per rispondere a questo.
Gentile pubblico, aiuto la presenza. Buonasera, grazie per essere qui. Ma io me la posso togliere la giacca? Il Galateo dice che non si potrebbe in verità, o si entra senza giacca, o se no ti anche il permesso e non è corretto. Comunque, adesso.
No, c'è eventuale
qua. Fai entrare bene. Dunque, io sono uno scrittore fondamentalmente, anche se ho fatto agraria e lavoro al Ministero delle Politiche Agrarie e Politiche Agricole da tanto tempo, 22 anni. E sono uno scrittore e penso che gli scrittori debbano parlare solamente di amore e di sentimenti, solo di questo. Ma perché? Perché i sentimenti sono la prima cosa che noi, il primo strumento che noi utilizziamo per conoscere gli altri, se stessi, il mondo, e probabilmente sarà anche l'ultimo appiglio che avremo quando lasceremo questo mondo. Quindi sono importantissimi i sentimenti. Però preferirei anzi che gli scrittori parlassero d'amore in senso lato, non in senso stretto. Ecco, chi pensa all'amore in senso stretto crede sempre che la parola amore rende la vita migliore. Dico, la parola amore rende la vita migliore. Chi invece crede all'amore in senso lato pensa che la parola amore rende la vita possibile. Ecco. E io preferisco parlare d'amore in senso lato, cioè raccontare le possibilità di sentimento di emozione. Bene, generalmente quando uno pensa di raccontare una storia d'amore o un sceneggiato nel senso stretto, inventa un personaggio e mette su una storia, d'accordo? Solo che ultimamente ci sono degli argomenti che, per quanto uno scrittore faccia degli sforzi, non riescono a venire raccontati da un personaggio. E allora, in questo caso, se uno ha voglia di parlare d'altro, voglia di affrontare altri argomenti che magari ritiene molto importanti, formativi, conoscitivi, quasi indispensabili in una società moderna, ecco, in questo caso può usare un altro genere narrativo. Tecnicamente questo libro è un saggio personale. Il saggio personale si distingue dal saggio tout court, che è generalmente un'argomentazione dove le teorie si confrontano con altre teorie. Il saggio personale invece è un genere molto in uso nei paesi anglosassoni, da noi poco in verità, e ha un'altra via. Si sceglie un'altra strada, cioè lo scrittore prima vive, fa delle esperienze, poi riflette su queste esperienze e prova a elaborare una teoria. Questo in parte. E il saggio personale in realtà deriva da un genere molto più nobile, più alto, che era quello del dialogo, il dialogo platonico. E, sapete che Platone ha raccontato qualche anno di Socrate. Questi dialoghi platonici avevano tre caratteristiche principali, secondo me molto importanti, erano volutamente anti-retorici, cioè Socrate non amava i sofisti, non amava la retorica, voleva discorsi molto chiari, molto netti, miserati. Socrate cercava la misura, forse con Socrate nasce anche l'idea di scienza moderna, perché nasce la misura. Il primo scontro che Socrate ha ad Atene con Protagora, un sofista molto raffinato, e Socrate lo va a sentire senza molta voglia, e Protagora gli spiega in 40 pagine cosa sono i sofisti. E Socrate lo ascolta, poi Protagora finisce di parlare e Socrate annota con una bella ironia, dice: aveva finito di parlare e me la come se parlasse ancora, cioè aveva un'allucinazione sonora, insomma. Quindi dice: guarda, però noi possiamo discutere, però mi devi fare il piacere, devi fare discorsi molto brevi, io ho bisogno di una misura, e si mettono d'accordo per fare discorsi brevi. E questa è una cosa che i politici dovrebbero avere così come riferimento. E la seconda caratteristica è che non c'era l'azione drammatica, ma c'era il ragionamento intorno a una questione. La terza caratteristica era che questo ragionamento doveva essere condiviso, doveva essere pubblico, cioè insomma bisogna parlare. Sembra quasi che desse molto importanza a un'idea di discorso pubblico e condiviso, perché attraverso il discorso pubblico e condiviso si faceva anche un'esperienza di pedagogia, cioè si imparava. E sembra quasi che la pedagogia andasse di pari passo con la democrazia. Strano, cioè uno impara ed è anche più democratico. E la democrazia non esiste senza pedagogia, la pedagogia senza democrazia. E nessuna delle due cose può esistere senza un metodo, una metodologia conoscitiva. Bene, e questi dialoghi poi hanno influenzato parecchie generazioni intellettuali, appunto Cagliaro Galilei, ma Voltaire, no? Insomma, forse un libro che ha influenzato tante persone, sono proprio dialoghi di Voltaire, sono proprio gli scritti di Voltaire. Immagino cosa ha fatto il dialogo di Galileo, insomma, sulle persone, no? Finalmente si poteva scrivere quello che si pensava. Bene, però c'è un'unica particolarità, che quelli che partecipavano ai dialoghi sembravano non avessero un'anima, cioè la loro psicologia era speculare al tema che devono affrontare. Chi erano gli astanti prima di giungere conciliabile e parlare? Non ci sa. E allora il saggio moderno, il saggio personale, ha cercato di ovviare a questa piccola pecca, sostituendo la figura del partecipante al dibattito con il personaggio stesso, cioè l'autore si assume delle responsabilità, gli racconta una storia, un'esperienza e poi riflette. Io ho cercato di raccontare semplicemente quello che mi è successo quando frequentavo tantissimi anni fa Agraria, e un po' durante la mia vita da ministeriale, da ispettore ministeriale, e come questa esperienza si confronta con alcune tematiche che sento continuamente raccontare. La tesi principale è questa: noi abbiamo delle opinioni, ce l'abbiamo, bene o male ce l'abbiamo. Le nostre opinioni dovrebbero essere lette dai politici. Ebbene sì. Dopodiché queste opinioni devono essere tradotte in scelte politiche, in norme, in regolamenti, in circolari amministrativi, insomma, tutto un altro bagaglio conoscitivo che dovrebbe creare un ambiente migliore nel quale vivere. Un ambiente più pulito e risanato ci dà a noi la possibilità di imparare di più, di avere opinioni più approfondite e quindi di ripassare la palla ai politici con maggior sforzo e così via. Ma se le nostre opinioni sono blande, imprecise, insomma così povere, poi no, i politici leggeranno queste opinioni, blande, imprecise e povere, e tradurranno regolamenti, leggi ancora più povere, l'ambiente peggiorerà e quindi noi non saremo in grado di reagire a tutto questo. Dunque, forse la soluzione potrebbe essere questa: ognuno di noi deve fare un atto di responsabilità, cercare di approfondire con serietà le proprie opinioni. Però, come si formano le opinioni in Italia? Cioè, come gli italiani, come noi italiani, io italiano, voi, insomma, noi siamo italiani, ci formiamo delle opinioni, soprattutto in alcuni campi. E mi prendo uno, ad esempio, appunto, quello agronomico, agroalimentare, questo è un campo più vasto. L'idea del libro mi è partita un giorno, e qui ho cominciato a pensare a come sono povere le nostre opinioni, quando alle 7:10 di mattina ho acceso il televisore su Uno Mattino, un programma che guardo sempre prima di uscire, e ho visto che si parlava di OGM, appunto, organismo leggermente modificato, che è anche un acronimo abbastanza impreciso, però non significa assolutamente nulla, insomma, gli agronomi non amano questo acronimo. E la conduttrice ha chiesto a Mario Capanna che cos'era, cosa fosse il OGM. Il che è già strano, perché mi aspettavo un genetista, non dico che aveva distorta, ma mi aspettavo un genetista, una persona competente. E cosa si faceva Capanna lì? Perché Capanna parlava di OGM? Capanna risponde subito e dice: gli OGM sono un prodotto che si ottiene grazie alla tecnica del DNA ricombinante. E va bene, fino a qua ci siamo. Mi assicuro, mi bevo il caffè e poi lo ascolto e lui dice: per farvi un esempio, dice così, si prende una fragola, fate una mano così, si prende un pesce artico, si mette insieme ed esce la fragola pesce, che non è buona, a me poi mi sta facendo storico, madonna, è vero, non è affatto buona così la fragola pesce, non si può mangiare. E poi andò avanti, sento appunto che non convincevano perché non mi piacevano e poi per altre questioni, però pensai, però porca miseria, non si può un argomento così serio e complesso trattarlo in questo modo, perché davvero non è così, questa fragola pesce non esiste, una regione metropolitana, insomma addirittura, insomma c'è gente che giura che l'ha vista e che l'ha mangiata, ma non è vero così. Da allora la mia vita comincia un po' a cambiare, perché stranamente continuo poi a tenere fissazioni, queste fissazioni cominciano a moltiplicarsi, perché un giorno sento Grillo in televisione che mi dice che in America hanno mangiato la fragola pesce e siccome sapeva di parafru, perché non si sa perché di parafru, cioè di quello così, 60 persone sono morte. Dove? Poi un'altra volta vado a un convegno sul biologico come rappresentante del ministero e sento una persona che mi dice: guarda, il dottor biologico è migliore, vabbè, forse non vediamo, ma non è come quella che è prodotta dagli OGM, dove c'è la fragola pesce, guarda, io l'ho vista, non balza per terra. Dico: senti, me la vuoi dare, perché la porta i bambini si divertono a buttare questa fragola pesce per terra. Insomma, sembrava un po' che in alcuni argomenti vincessero le leggende e non la precisione, si portasse avanti nell'operazione di semplificazione. Non è soltanto in questo campo che capita questo, purtroppo, capita in tanti altri campi. Recentemente sono stato a un convegno sull'economia e c'era un professore, il professor Nicola Persico, che ha fatto vedere una dichiarazione di Carla Corso fa una storia per dire delle prostitute italiane, però non c'entra la sua attività questa dichiarazione, e diceva che negli anni 80 si era lasciata suggestionare dalla finanza e aveva giocato spesso in borsa. Allora, è eccitantissima questo gioco. Chi aveva indotto Carla Corso a giocare in borsa era stato un commentatore televisivo, Edgardo della Noce, il quale commentava le operazioni finanziarie al TG1. Nicola Persico dice: io non ho niente contro questa persona, adesso non c'è più, è morta, però faccio notare che è un commentatore sportivo, cioè lui commentava lo sport, e poi si è trovato a parlare della borsa, e molte persone come Carla Corso hanno giocato in borsa, tra l'altro perdendo, poi perché nell'89 venne la prima crisi e persero tutte. E questo Persico dice poi: ma non è soltanto colpa di un giornalista televisivo, che poi è un giornalista sportivo, ma se voi vedete l'organigramma dei broker aziendali o degli informatori bancari, quasi nessuno è arrivato in economia, sono tutti quanti geometri, oppure vengono dalle facoltà umanistiche. Insomma, sembra che a volte le opinioni si fondano non grazie a una competenza, uno studio approfondito, ma grazie alle immagini semplificate, che sono capaci forse più dello studio e della complessità a trasferirsi a noi e a formare un immaginario. Siamo vittime di favori pesci. Questo è un problema, cioè diventa un problema per un intellettuale. In quanto intellettuale, io ho molta fiducia, poco negli scrittori, molto negli intellettuali. Gli intellettuali sono proprio quelli che dovrebbero, proprio perché hanno una conoscenza approfondita delle parole, cercare di capire quando l'immagine è così semplificata che diventa falsa, diventa leggenda. Tra l'altro, queste immagini così semplificate come la favola pesce si impongono in maniera violenta nel nostro immaginario, perché se andate in televisione, per esempio, la prima cosa che vi dicono chi è contro il problema è la favola pesce. Perché? Beh, perché basta la parola, cioè non c'è bisogno di ragionare, è un prodotto davvero schifoso la favola pesce, perché la devo mangiare, capito? E non c'è ragionamento che tenga, perché prima la persona deve spiegare che non esiste, è una cosa un po' diversa. In metà degli anni 80, quando si scoprì la tecnologia del DNA ricombinante, una multinazionale cercò di trasferire alcuni geni, alcune proteine antigelo nel pomodoro, non nella fragola tra l'altro, nel pomodoro, perché in questo modo il pomodoro non resisteva alle basse temperature e dunque non si nasciva. Era una buona operazione che però non è mai andata sul mercato, cioè hanno fatto questi esperimenti, non sono riusciti a ottenere un buon prodotto e non si è mai più parlato. Nonostante questo, la leggenda continua ancora. E dunque è difficile spiegare a un pubblico, a un grande pubblico, cioè a cittadino come me, argomento sono competenti e tanti altri no, che cos'è la tecnologia del DNA ricombinante. Allora ho provato a farlo un po' con questo libro, che non si occupa soltanto di OGM, per carità, soltanto una parte finale, si occupa un po' del contesto culturale italiano, che dà facilità alle favole pesce e danneggia invece tutte quelle persone che da anni stanno cercando di studiare, di migliorare un po' gli alimenti in sostanza. E questo mi è venuto anche questo libro, pensando a un giorno mio figlio mi è venuto da me, faceva la prima media, ha aperto il libro di storia e c'era appunto il fine civiltà fluviale, insomma, ovviamente in Mesopotamia c'erano gli Assiri, i Babilonesi. E va bene, e poi c'era sul fiume Giallo, le prime città cinesi, in India e poi in America Latina. Tutte queste, in America Centrale. Bene, tutte queste città hanno cominciato a formare le comunità agricole e poi hanno cominciato a coltivare. Facevo un grafico qua che non gustavo un po'. E che è successo? Noi possiamo calcolare, possiamo sapere adesso quant'è la produzione netta per ettaro di cereali, lo possiamo sapere. Dunque, nelle civiltà mesopotamiche, cioè tra i 1000 e i 1000 anni prima di Cristo, la produzione media si aggirava di oggi di grani con 500 kg di ettaro. Poi subito dopo passa a una tonnellata. Anche l'età romana è una tonnellata. È una media abbastanza così, non proprio precisa, però lo possiamo dire, una tonnellata. Se aspettiamo qualche anno e vediamo l'età medievale, sarebbe una tonnellata resta. Andiamo avanti nel tempo, 700, una tonnellata. Nell'800 un pezzo comincia leggermente a salire, ma siamo una tonnellata e mezza. Prima guerra mondiale, una tonnellata. Subito dopo la prima guerra mondiale, fino alla seconda guerra mondiale invece si comincia leggermente ad alzare, fino ad arrivare dopo la seconda guerra mondiale a 3 tonnellate ettaro, adesso siamo tra i 5, 6, 7 a volte tonnellate. Bene, perché abbiamo avuto questa produzione? Perché è aumentata la produzione? Come mai adesso siamo tutti più contenti? Abbiamo soddisfatto il nostro deficit calorico, no? 1500 calorie, tutti quanti, meno male che prendiamo. Fortunatamente, l'abbiamo fatto perché abbiamo scoperto delle cose che prima non sapevamo. La prima cosa che abbiamo scoperto sono stati i concimi, l'abbondanza dei concimi, ha pensato al fosforo e al potassio. Poi abbiamo scoperto gli antiperspirati, che prima erano molto pericolosi, c'era l'arsenico, come certo ci dava una volta, ecco perché Bianca non mangiava la mela e cadeva, c'è un paio. E poi successivamente abbiamo migliorato anche la chimica, tanto è vero che adesso le molecole che si usano per combattere gli insetti sono meno invasive, sono meno pericolose, sono più sostenibili. Ma soprattutto abbiamo migliorato la produzione perché ci sono stati i famosi miglioratori genetici, agronomi che sono occupati di come migliorare la produzione. In pratica avete visto come l'alto, il grano, come il basso adesso, in pratica hanno spostato i geni, non uno, ne hanno spostato a centinaia, a migliaia, incrociando le culture e poi via via scoprendo altri modi per ottenere culture modificate, come per esempio l'uso delle mutazioni col cobalto 60 e tutto il piano che immaginiamo, quello biologico, deriva da una varietà che si chiama Criso, che è stato ottenuto dall'istituto dell'Alinea, dall'Istituto Enea statale, l'università statale, l'università pubblica, e sono uscite una varietà molto più bassa e produttiva, anche perché quella varietà alta si allentava, cioè si abbassa col vento. È bello vedere questi quadri dove appunto i contadini cambiano con la pace, spighe di grano che li sovrastano, però poi quando arrivava il vento e abbatteva la produzione, i contadini bestemmiamo un sacco di santi, cioè, erano molto nervosi. Adesso invece le mutazioni stranamente hanno prodotto piante più basse che non si abbassano con il vento, i contadini sono anche riappacificati con i santi, li bestemmiano più perché sono più bassi, le diaboliche mutazioni hanno riappacificato i contadini col paradiso. Ecco, questo fa parte del miglioramento genetico. Quindi abbiamo ottenuto delle piante migliori, lo dice anche il nome, miglioramento. Però, e tutto questo ha fatto scaturire la famosa rivoluzione verde, di cui dagli anni 70 in poi abbiamo mangiato prodotto, e la superficie occupata dalle culture si è notevolmente ridotta, in realtà produciamo tanta roba in poca terra, si chiama cultura intensiva. Può non piacere ovviamente, può dire ma è bello avere quelle culture estensive, che magari producevano di meno, rispettavano più la terra, c'è chi la pensa così, però d'altra parte, risparmiando terra, abbiamo guadagnato della terra. Sembra strano, ma in Italia, per esempio, la superficie boschiva è parecchio aumentata e la flora e la fauna sono in condizioni migliori di 40 anni fa. I lupi sono passati da 100 esemplari a 500 esemplari. Non puoi entrare in un bosco e c'è un lupo, adesso veramente tornano le favole, cioè una volta il lupo c'è veramente. Quindi vuol dire che qualcosa di buono, cioè l'abbiamo anche ottenuto. Cosa invece fa conteggiato il bilancio negativo? Beh, indubbiamente, queste culture hanno bisogno di un forte apporto di chimica e un forte apporto di fertilizzanti. Sono come delle macchine che bevono un sacco di benzina, corrono molto, arrivano rapidamente al supermercato, ce le mangiamo, però hanno bisogno di molta benzina. E un danno? Beh, certo per questo, soprattutto quando dobbiamo passare nei campi, qua così in Pianura Padana, il mais quest'anno è un disastro, sapete, no? C'è un insetto che sta distruggendo la sua produzione. Quest'anno mi raccontano alcuni miei amici che sono stati 4 volte in campo per passare con i farmi, con gli agrofarmaci. Quindi una delle prime preoccupazioni degli agronomi e dei genetisti era: ma riusciamo invece di pensare a ridurre la taglia, adesso che in fin dei conti la quantità è soddisfatta, riusciamo a ottenere delle piante che si difendono da solo con gli insetti? Si può fare? Possiamo abbassare la dose della chimica? Lo possiamo fare? Ebbene, dagli anni 80, con la scoperta di questa tecnologia di DNA ricombinante, siamo stati capaci di trasferire dei geni a noi utili da una parte all'altra. E siamo stati capaci perché conosciamo bene qual è l'alfabeto di riferimento. Conoscendo la grammatica, più facilmente produciamo parole e più facilmente sappiamo il significato di quelle parole. Significato che prima coglievamo l'istinto, ma non perché conoscessimo la grammatica. Adesso conosciamo come si possono mettere le lettere insieme per produrre quella parola, come il gioco, come si chiama? Scarabeo, ecco, scarabeo. Bene, una delle prime preoccupazioni quindi è abbassare l'uso della chimica. Infatti, i due prodotti genericamente modificati, cioè ottenuti dalla tecnologia di combinati, non è la fragola pesce di Capasso, ma sono due tipi di piante. Una si difende da un erbicida, quando spiego perché serve, l'altra si difende da tre ordini di insetti, Lepidoptere, Coleoptere e Littere. Come hanno fatto? Sono dei pazzi Frankenstein che mettono le piante insieme così e producono degli esseri mostruosi che stanno in mezzo a fragole e in mezzo a palafru? Oppure sono persone normali che tra l'altro vedete qui in sala, non sono, non hanno anche capelli come i miei, cioè sono persone molto preparate e ordinate che studiano il DNA? La seconda, l'ho detto. E nel 1930 si scoprì un batterio, si chiama Bacillus subgensis, il nome un po' strano, questo batterio è ubiquitato, l'ho trovato un po' dappertutto, sul terreno, è ubiquitato, l'ho trovato dappertutto. Ha una caratteristica questo batterio, l'ho scoperto dai giapponesi nel 1930, produce una tossina, che è letale per questi insetti, per tre ordini di insetti, il Coleoptere, il Lepidoptere, il Littere, è innocua per l'uomo, cioè a noi non ci fa niente. Perché? Perché a studiare il caso si vede che questa proteina, questa tossina si attiva solamente in ambiente alcalino, cioè il pH alcalino. Noi abbiamo lo stomaco acido, quindi quando arriva il nostro stomaco si spegne, non si attiva. Poi nel nostro intestino mancano i recettori capaci di agganciare la tossina e quindi di vitalizzarla. Non ce l'abbiamo. Dunque questa tossina, prodotta dal batterio, è un insetticida naturale, prodotto in natura, perfetto, cioè non ci fa del male, però uccide gli insetti. Ma bellissimo! Chi è che l'ha scoperto per primo? Chi è che l'ha pubblicato per prima? È stata la Kel Carson, una pioniera dell'ecologismo negli anni, metà degli anni 50, negli anni 60, scrisse Primavera Silenziosa, è un libro in cui si ipotizzava che l'abbondante uso dei selvaggi, degli antitrafficati, l'uso di DDT avrebbe ucciso tutti gli insetti, quelli utili e quelli dannosi, quindi avrebbe creato una primavera silenziosa. E mise in allarme molto le persone, giustamente anche. E allora lei disse per primo: ma prendiamo il Bacillus subgensis e iniziamolo, no? è un'insetticida naturale, non è così pericoloso come l'arsenico, come il DDT. E infatti i primi coltivatori organici, cioè biologici, usavano il bacillus nigricans, e oggi, nella situazione attuale, il 90% dei formulati chimici usati in agricoltura biologica fa uso del bacillus nigricans. Praticamente è uno spray con un Bayer, si fa la stressione, si passano con le macchine e si spruzza. Ma c'è un problema però, praticamente c'è un piccolo problema, cioè cadendo questo spray, queste tossine vanno a colpire sia le foglie, quindi le mangiano gli insetti che perdono le foglie, e fin qui va bene, ma possono colpire anche gli insetti che invece sono utili, come le coccinelle, per esempio, che magari non perdono una pianta, ma stanno alla base, insomma, può danneggiare anche insetti utili, quindi può ridurre la biodiversità. Come si può fare per ovviare a questo problema? Questi pazzi della scuola con la pesce ci hanno pensato un po', detto, beh, ma facciamo una cosa, ora che conosciamo come è fatto il DNA del batterio, prendiamo soltanto quel tratto di gene, il tratto del DNA che produce la proteina, e lo trasferiamo in una cultura, in modo che la cultura stessa che produce la tossina, la quale uccide l'insetto, è solo l'insetto che mangia la pianta. No? E così sono venuti fuori quattro tipi di culture che si chiamano BT, cioè il finale BT, mais BT, soia BT, cotone BT, che altro c'è, mais, soia, cotone, la corza BT. Stanno funzionando? Sì. Come si vede che stanno funzionando? Beh, in America e in altri stati europei, tutti quelli che ne hanno usati si trovano bene. La dose dei praticali usati per quel tipo di insetto viene notevolmente abbassata, sia meno in campo con le macchine per buttare gli agrofarmaci, e cioè da risparmiare, tanto è vero che è aumentato notevolmente la superficie coltivata con i frutti. Quindi potrebbe essere un progresso utile. Ovviamente è soltanto un prodotto, è una pianta, fa male? No, non fa male, hanno fatto migliaia di studi, si è provato che sono, si fa in tutta sicurezza. Se ne possono produrre altre di queste piante, magari un po' più utili, soltanto per il terzo mondo, ma anche per noi, magari utili a salvare i nostri prodotti tipici? Sì, si può. Si può fare in Italia? No. Perché? Che non si può fare, lo fanno in America, lo fanno in Spagna, o tutti quelli di sinistra hanno il BT, tanto in italiano, è strano, perché insomma Cuba ce l'ha, e cazzo, vabbè. Obama c'ha il culto del BT, Zapatero in Spagna c'ha tutti quanti, noi no, anzi, vi dirò di più, in Italia, due ministri, prima per quello scambio, e poi l'anno, non so chi diversa, chi esista, non lo so, con due decreti successivi, uno prendeva spunto dall'altro, bloccano di fatto la ricerca in Italia. Cioè in Italia, i nostri agronomi, i nostri giuristi non possono fare ricerca in campo. Alcuni dicono che neanche il laboratorio si può fare in mare, è tutto bloccato. Ma perché? Qual è questo motivo? Fanno male? No. Tutti li usano, ma di cui vogliono far male? No, qui c'è Antonio Pascale, dicono tutti gli istituti autorevoli che si occupano di queste cose, sono stati fatti 15 anni di studio, non fanno male, cioè sono prodotti come tutti gli altri, perché no? Convenienza economica, vabbè, a volte convengono, a volte no, andiamo a vedere, perché non si possono fare? Non mi chiedete perché non lo so, solo il fatto che non si possono fare. E questo significa che molti ricercatori italiani in questo momento non lavorano, o lavorano su progetti virtuali, o se ne vanno fuori. A Torino il professore Francesco Sala, agronomo, giornalista, così, a un certo punto la sua vita prese una fissazione. Si fissò su una cosa, si fissò sulle mele dirette prodotte in Val d'Aosta, le mele verdi, delle botte così. Sono buonissime, un sapore un po' acidulo, soltanto che hanno un grande problema. Prodotte da tanto tempo in Val d'Aosta, sono attaccate da un coleozzo, lo chiama melolonta. Questo coleottero scava sottoterra e va a chiappare proprio le radici della pianta, rendendo difficile la rotta. Con la chimica come c'è il video sottoterra? Cioè, non ci puoi arrivare. Devi mettere degli elementi per evitare lo sfallamento, ma sono molto costose. Bisogna spendere, ripiegare, sono tanta manodopera. Oppure, ed è il metodo troppo usato, dei bambini o degli extracomunitari, penso assunti in nero, scavano con le mani fino a trovare le valve, le mettono in un sacchetto, vanno in comune, comune da un mondo. Consegni la busta e ti danno. Questa è la lotta moderna che si fa in Italia sulla neurologia. Il professore Francesco Sala, per uno molto ossessivo, dice: ma io quasi, quasi faccio la prova, cioè cerco di trasformare il porto di mesto, cioè il porto di mesto sono le radici, in BT, cioè cerco di inserire il porto di mesto di questa mela in genere in BT, così le radici produrranno la proteina, la melonte però mangia e muore. Fa vari tentativi, i primi non riescono, anzi le neuronte ingrassano. Poi riesce a trovare la proteina buona, quelle sono proteine in forma di cristalli, infatti si chiamano CRAR, CRAR1, CRAR2, sono 110 tipi di proteine, quindi cerca la proteina giusta. La usa, effettivamente riescono a fare dei chiavi sperimentali di mille elementi resistenti alla proteina neuronte. Costo dell'operazione 10.000 euro, pochissimo, tutti contenti, fin quando un verde in consiglio comunale blocca il soggetto perché cibo di Frankenstein, fragola pesce. E quindi capite bene che tutto questo immaginario, così come ve l'ho descritto, alla fine non serve al miglioramento dei prodotti, non serve ad aumentare la nostra conoscenza sulle cose, anzi in realtà la mortifica. La mortifica perché non ci rende capaci di sapienza, di adoperare la nostra sapienza, soprattutto non fa andare avanti la ricerca, e questo è veramente un problema serio. L'ultimo aneddoto che vi racconto, poi chiudo, l'ho assistito a questa scena qualche mese fa al convegno di Roma, organizzato dalla Confagricoltura, se non sbaglio, dove è venuto anche il Piaggiolini, c'era un professore giapponese, se non sbaglio, che ascoltava in cuffia tradotto in simultaneo l'intervento della Gemini, e poi ha detto appunto i soldi per ricerca non ci sono, quindi non li possiamo fare, mi spiace, adagiato. Il professor giapponese faceva così con la cuffia, indotto alla cabina, non mi capiva, e quando ha preso la parola ha detto: scusa, io forse non ho capito perché è stato tradotto male, non è possibile quello che ho capito, voi quando siete in crisi tagliate fuori dalla ricerca? Io ho detto, sì, ma è sbagliatissimo. Noi in Giappone, quando siamo in crisi, triplichiamo gli investimenti alla ricerca, perché i giovani si mettono a lavorare continuamente sui prodotti, sulle cose, trovano un prodotto utile, lo vendiamo e magari con quello cominciamo a insegnare il viaggio. Beh, insomma, è molto semplice. Bene, secondo me, se l'Italia continuerà a sopravvivere e a essere forte, questo tipo di immaginario che io vi dico, e appunto l'immaginario antiscientifico, la difficoltà anche da parte nostra di adoperarci per capire alcune questioni che sono poi difficilissime, la mancanza cronica di divulgatori scientifici capaci di porre le questioni in maniera più semplice, noi avremo sempre più finte fragole pesce e sempre meno ricercatori veri, e questo per le giovani generazioni sarà veramente un problema, perché non avranno idea del futuro, avranno solamente l'idea del fallimento del proprio futuro. A 20 anni è brutto provare questa sensazione. Vabbè, io avrei finito, poi se volete fare domande. Sì, se volete fare domande, io rispondo a tutto, anche alle più intime risposte, magari niente, non lo so. L'interesse. Fanno bene anche i bigliettini, insomma, vedete voi.
Ma io voglio... Ecco, per...
Cosa propone per ovviare questo inconveniente, migliorare, diciamo, che ci vuole essere proposto?
Le proposte, guardi, no, lo so, le proposte, guardi, sono un po' queste, secondo me, prima di tutto... una certa frangia di intellettuali italiani dovrebbero smettere di essere nostalgici, cioè dovrebbero smettere di rimpiangere i tempi che furono, perché purtroppo anche gli intellettuali progressisti ormai sono così, sono nostalgici, cioè hanno abbandonato la lotta, ma non intendo la lotta fare il picchettaggio, fare la battaglia politica facile, intendo la lotta per la conoscenza. Noi siamo circondati da editorialisti ben pagati che su Repubblica, sul Corriere della Sera, non fanno altro che scrivere che i pomodori di una volta erano buoni, non fanno altro che scrivere che i vecchi cibi di una volta erano più proteici, ci stava meglio. Queste persone non si ricordano forse di quando mio nonno si faceva 30 km la mattina per andare in campagna, coltivare un pezzo di terra e tornava la sera con le missioni. Non si ricorda il fatto che i vecchi agricoltori di una volta probabilmente viaggiavano in 300 km tutta la loro vita e non riuscivano neanche a comunicare con la persona che stava a fianco perché non capiva il dialetto. Non si ricorda che mio nonno fu accusato di diserzione nella prima guerra mondiale, ma non perché avesse tradito gli ordini, ma perché non capiva l'italiano. No, non si ricorda di come stavamo soltanto 60 anni fa, non ce lo ricordiamo più. E abbiamo sostituito questa mancanza di memoria con la retorica del tempo perduto, che secondo me è un po' pericoloso, dobbiamo ritrovare una scala di misura che ci permetta di orientarci un po' nella vita, se no abbiamo difficoltà. E diciamo che mangiamo male oggi, che il cibo non sa più di niente, chissà se questa cosa è vera. Se la confrontiamo onestamente con quello che accadeva 60 anni fa, forse non è così vero. Se diamo per scontato che esiste il pane di ieri, che era buono, come dice il Peone, la Bata, Enzo Bianchi, beh, dobbiamo anche dire che fino a 80 anni fa nelle campagne italiane le persone si avvelenavano col pane, perché c'era la carne, l'olio mischiata alla farina, gli faceva avere le lesioni. Si avvelenavano davvero. Se vogliamo dire che il latte non pastorizzato è più buono, va bene, lo possiamo anche dire, però dobbiamo dire che nella Londra dell'Ottocento il latte era considerato il veleno bianco, perché non essendo pastorizzato le persone morivano, i bambini morivano. Ecco, allora mi sembra che a volte queste scelte così belle, ideali, sono un lusso che una parte non si può permettere, l'altra parte non se la può ancora permettere. Allora io gradirei in Italia dove ci fosse almeno una scala di misura che ci desse la possibilità di orientarci. Una scala di misura vuol dire che si dà spazio a persone competenti, almeno una volta a settimana. Fatemi parlare una persona competente. Sono tempi, almeno una volta a settimana. Fabio Fazio, che fa comunque un bel programma, invece di invitare Carlo Pedrini, scusatemi, invita una persona un po' più competente dell'economia. Ci sono tante persone competenti che possono spiegare meglio di Pedrini e meglio di me come funziona le cose in campo, e almeno abbiamo il gusto della scelta. Cioè, se abbiamo una misura, se invece di dire il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, diciamo guarda, sono 30 cl, vedi che ci vuoi fare, poi passa a noi la responsabilità di dire mezzo vuoto e mezzo pieno, ma almeno manteniamoci il gusto di una misurazione accurata. Ecco, io questo almeno dico. Ci possiamo uscire? Secondo me sì, perché la Francia, l'Inghilterra, la Germania ci riescono tranquillamente. Sono problemi che si accumulano e si amplificano soltanto in Italia. Negli altri paesi c'è una divulgazione scientifica, c'è un'autorevolezza riconosciuta. Per cui quando l'autorevolezza parla, la gente sta zitta, cioè si tranquillizza, l'ha detto lui, va bene. In Italia è tutta una presa in giro. In Italia un comico si può permettere a dire che il veronese si chiama cancronesi. Cioè, non so se mi spiego questa cosa. Il comico non so se avrà mai un malanno, un tumore, però poi magari non ci andrà da veronese a dire cancronesi curami. Capito? Questo è anche un lusso che secondo me dobbiamo perdere, dobbiamo riacquistare un senso della misura, perché nella confusione vince Berlusconi. Faccio più battute politiche, promesso. Faccio la sinistra col par condicio, anche perché non mi piace quello che fa la sinistra, appunto.
Sì, io volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Antonio, che effettivamente la genetica è fatta di OGM, quindi di piante geneticamente modificate, ma ci sono tante altre frecce.
Certo.
Sicuramente sono anche accettabili
per la maggioranza, certo.
Per la maggioranza, per i nostri ministeri. Quindi parliamo di tecniche comunque moderne, interessanti, che ci danno delle grosse possibilità. Possiamo selezionare piante resistenti non soltanto introducendo un gene esogeno, ma anche usando delle bandierine di DNA per seguire questo gene. Possiamo prendere questo gene dai progenitori selvatici delle nostre piante coltivate e usarla al meglio. Quindi tutto sommato questa grande questione che è stata montata intorno agli OGM è sintomatica di un modo di pensare, ma non è così rilevante probabilmente per il miglioramento genetico, che comunque se la può cavare con tante altre strategie. Però è vero che è sintomatico appunto di una, forse di un'informazione limitata, e questo
oscurantismo bucolico, si può chiamare così.
Sì, perché se tu mi dici che il pomodoro era una prima volta era migliore, lo devi dimostrare scientificamente e non nostalgicamente.
Certo, questo è un
sì. Per cui sono d'accordo assolutamente con Antonio che credo che la base di tutto sia l'informazione, un'informazione onesta, semplice, e in questo credo, io posso dire perché non sono di Fiorenzuola, quindi sono un'osservatrice esterna, credo che a Fiorenzuola questa cosa funzioni comunque, dimostra questa manifestazione che è stata messa insieme dal Comune, ma lo dimostra anche la nostra esperienza di tanti anni di interazione con i cittadini, soprattutto con la scuola. Sono 20 anni che abbiamo a che fare con le scuole, con tutti i professori, i maestri di Fiorenzuola, un po' a tutti i livelli, compresa l'università e l'altra età. Quindi credo che questo sia un terreno fertile, perché l'informazione è poi democrazia.
Assolutamente.
È l'unica via per fare delle scelte.
Assolutamente, sono d'accordo. Di tu? Cioè le dice il BT da capire. No, in Italia non è permesso.
Però lo mangiamo.
Sì, però lo mangiamo, certo, hai ragione, nel senso che non producendo abbastanza mai. Se vuole il microfono, mi scusi signora. No, in Italia non si può, in Italia è proibito. Due decreti di Pecoroscano e poi di Alemanno hanno bloccato di fatto la ricerca di questa tecnologia particolare. Quindi non si può né coltivare né sperimentare in campo, però lo mangiamo perché ci arriva in dosi abbondanti dall'America, quindi insomma è come il nucleare un po', cioè nel senso non ci piace, però lo compriamo dalla Francia, è un po' la stessa cosa. Sì. Michele, vuoi rispondere tu? Perché l'esperto sei tu, il mais, dai. Sei il mais, vabbè, però insomma, Michele Spank, un agronomo, risponde lui. No? Prendi Michele, se no.
La situazione è molto semplice. C'è il principio della cosiddetta sostanziale equivalenza dal punto di vista qualitativo, cioè il mais BT e il mais normale sono esattamente uguali. Che cosa cambia tra l'uno e l'altro? Che se c'è un attacco di tiralide, il mais BT resiste e produce molto ma molto di più. Come intervento diretto sulla pianta, come intervento indiretto c'è una componente sulla qualità del prodotto finito, cioè la granella. Un mais non BT, se per caso viene attaccato da un fungo che si chiama fusarium, e questo fusarium si sviluppa quando una microlesione si crea su un tipo di mais, e questo fungo che entra dentro comincia a svilupparsi,
produce una sostanza che si chiamano, diverse sostanze che si chiamano micotossine, le quali micotossine sono resistenti a tutto, cioè le non vengono inattivate dal caldo, cioè con le alte temperature, vengono mangiate dalle vaccarelle e passano nel latte, vengono trasformate, cioè tutto il processo di fermentazione, vengono trasformate, passate nel formaggio, noi le mangiamo, e queste sono terribilmente cancerogene. Una delle dimostrazioni che è stato fatto, un'esperienza grossissima italiana, due anni fa, nella regione Lombardia, è stato messo in evidenza che con questi MyBD il carico di microtossine si riduceva a zero. E quindi da questo punto di vista c'era un vantaggio, non tanto dal punto di vista quantitativo della produzione, ma principalmente dal punto di vista della qualità della solubilità. Per farvi un esempio, 3 anni fa tutti gli stoccatori di MAS di questa Fiorentina hanno dovuto fare i salti mortali per controllare il contenuto di microtossine negli impianti di stoccaggio e organizzare un sistema di blendaggio, di taglio con mais provenienti da altre zone per abbassare. Diversamente non rientravano nella categoria di poterli utilizzare questi mais direttamente nell'alimentazione specifica. L'ultima che vi dico dell'anno scorso, si è tentato in Emilia Romagna di introdurre il frumento duro per fare direttamente la pasta come rifornimento di granella per l'industria pastaia italiana, lavorando qui in Piano da Padana. Le produzioni sono state terribilmente contaminate da microtossine. Il frumento duro della Pianura Padana è stato mandato nell'Italia meridionale, dove si era ottenuto un prodotto di altissima qualità da esportare, per abbattere il carico di microtossine della granella di frumento duro prodotta in Pianura Padana, perché diversamente anche sali di San Protaso non stoccava quelle schifezze. Quindi questa è la situazione. Per questa però degli OGM non creiamoci un problema. L'opinione pubblica fa parte di quella seconda parte dell'articolo del libro di Antonio Pascale, che si chiama Sentimento. Questo sentimento deve svaporare lentamente. Noi abbiamo previsto che almeno 3 o 4 anni ancora ce la dobbiamo giocare, perché ci siamo preparati ad andare in giro a parlare alla gente, come dice Antonio Pascale, pesce tracker funziona in quel modo. Chi vi parla insieme alla dottoressa Terzi negli anni, alla fine degli anni 80, no? Quel pesce, quell'energia abbiamo avuto e l'abbiamo usato qui a Fiorentina in serra, facendo funzionare dentro la pianta di tabacco. Abbiamo dimostrato che non funzionava ed è stato ritirato proprio dal concetto proprio scientifico di utilizzare quell'energia. Nessuno ha mai usato. Io sono andato di là a fare una conferenza a parlare di quello che diceva Antonio Pascale stasera. Una signora ha detto: lei è inutile che insiste tutte le volte che passo vicino a tutti i tendoni mi puzza di pesce, per cui io non penso che cosa volete che vi dica, che cosa volete. Siamo in minoranza da questo punto di vista. Io dico che per i prossimi 2-3 anni, se vogliono i politici introdurre gli oggetti, che li introducano. Noi sappiamo fare il nostro mestiere, stiamo rispondendo con la biologia molecolare, non OGM, anche a dare risposte molto, non molto serie, non solo dal punto di vista teorico, cioè capire come sta funzionando un gene in una macchina pianta, ma anche dal punto di vista applicativo, cioè di produrre nuove varietà e aumentare la produzione, perché ci sono più buoni. Non sono d'accordo, dobbiamo produrre moltissimo.
Sì, certo.
La cosa più importante è di produrre moltissimo, sono qualitativamente superiore, con una qualità superiore. Questo è così, perché per un motivo molto semplice. In gioco non c'è, come diceva Antonio Pascale prima, non c'è un gene prepotente. Il gene prepotente è quello che ha fatto vedere la Valeria Terzi prima, ma per trovare un altro gene prepotente, come quello lì della bassa parte, dobbiamo aspettare che sa quanti anni. In gioco ci sono moltissimi geni. E io faccio sempre un paragone. Come può funzionare una macchina pianta alla perfezione? Consideriamo per tanti teatri, ma sparpagliati per l'Italia, c'è cioè, un po' di qualcosa, c'è tanti che sono tutti da soli, non da solo, ci vuole da migliorare. Io da migliorare, qui ci vuole da migliorare, no, di riesce a dirigere ordine tra e la stessa. Tutti quanti, tutti questi, tutte queste orchestre da sole non possono suonare nostre, non possono suonare cucine. Ci vuole il direttore d'orchestra. Bene, in questi anni stiamo scoprendo che dentro i genomi delle piante, come nel caso dei genomi umani, ci sono questi geni cosiddetti direttori d'orchestra, che sono dei regolatori, sono quelli che con la palchetta di lui, adesso oboe entri tu, e poi entri tu al fagotto, e poi entri tu al primo violino. Questi sono i geni del futuro. Se riusciamo ad accumulare, come ha fatto vedere la terza, in quella ultima diapositiva, dove c'è la piazza, dove si vede che dobbiamo accumulare questi grandi direttori d'orchestra, noi avremo la pianta veramente che risolverà il problema della società umana nel prossimo millennio. Voi dite, ma queste sono le fantasie di lavoratori, si fantasticasse un po' di più del lavoro proprio, le cose da voi servono per creare l'ozio, l'ozio per cercare la produzione che è. E se volete il risultato, bene, in Belgio hanno fatto su una pianta, vedete, che è una pianta di raffa, si chiama la pidozza, si chiama così, gli hanno montato 11 di questi geni che sono capaci di dirigere le grandi orchestre e hanno previsto che gli stessi montati sul riso aumenteranno la produttività e li porteranno a 11 tonnellate per il terreno del 2015. Se noi vogliamo ancora più facili, la scommessa dobbiamo seguire queste grandi strategie. Se vogliamo guardare, girare le spalle e guardare Nord Africa, facciamo molto bizzarro, non ci vogliamo, però dobbiamo sapere che alle nostre spalle, cioè in Belgio, in Germania, in Inghilterra, in Francia non ne parliamo. In Francia non ne parliamo, sicuramente ci manderanno quello che dobbiamo mangiare nel prossimo futuro. No, le devo dare una risposta prima, no? Lei ha detto una cosa molto importante. No, lasci stare il lato pastorizzato, lo vado a chiedere perché non ce ne va a fare il promosso, non mi intendo di fare la propria pazienza. Mi faccio rispondere a quello che dice. A lei non interessa la posizione perché lei ha preso il rigore diversissime volte, signora, scusate. Ma al povero africano che mangia 900 calorie, rispettano 900 calorie al giorno, che il minimo garantito da l'Unione Mondiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono 1500 calorie al giorno, che mi interessa. E il mio laboratorio, adesso continuo, quando io nel mio laboratorio non guardavamo quella gente, non tanto perché è il frigorifero pieno, a quelli del frigorifero pieno dovevamo mantenere che il frigorifero rimanesse sempre pieno e poter dire un prodotto sano, e sicuramente questo si può fare se la gente sa studiare e sa utilizzare il genere al meglio.
Visto che è presente qua anche Michele Luzzacco, che domattina pregherà Paolo Rotonda, la quale interverranno anche Pascale e Concine, vorrei invitare Luzzacco un attimo qua sul palco, così lui è autore di un libro molto interessante che ha creato molto interesse, Preghiera d'Arvignana, che è stato letto a teatro anche in più di un'occasione, è un libro molto agile, molto interessante. Credo che sia il suo esordio narrativo, però non comunque pure nella saggezza. Quindi vorrei che ci dicesse qualcosa di questo suo appunto esordio, cosa consiste questa sua preghiera che mette assieme l'evoluzionismo con dei personaggi della Bibbia. Prego.
Ah, io ringrazio moltissimo, ringrazio moltissimo. Sembra un argomento completamente diverso. In effetti domani parleremo di una cosa differente. Io ho scritto un libro, si chiama appunto Preghiera d'Arviniana, sembra un simolo, in parte lo è, in parte no, io concluderei dicendo che no, ed è un modo per entrare nel vivo del dibattito che in realtà ha parecchio a che fare con quello di cui abbiamo parlato questa sera, in maniera anche piuttosto viva, il dibattito tra una presunta opposizione tra un pensiero scientifico che si è catalizzato in questo bicentenario della nascita di Darwin sulla figura di Charles Darwin e il pensiero religioso. Chi sta con Dio da un lato, chi sta con Darwin dall'altro? Scontro tra i due, mi dicono che qua a Venezuela c'è stato un po' di dibattito su questo argomento ultimamente. Non ho letto nulla però, adesso spero entro domani di riuscire a dare una sbirciata qualche giorno. Bene, io penso che sia un modo sbagliato di porre la questione, penso che non ci sia una via d'incontro, penso che ci siano diversi modi di intendere sia il mondo scientifico sia il mondo religioso, penso che la religione in particolare, il concetto di Dio non sia un concetto monolitico e che proprio su questo vada giocato il confronto. E, come dire, ne esce da una breve analisi di questo testo che in effetti è stato letto a teatro da Lella Costa in più di un'occasione, è stata una forte emozione vedere Lella Costa recitare il mio testo, ne esce fuori che alla fin fine chi si scaglia contro Darwin e cerca di negare la realtà del processo evolutivo di cui ha parlato Concinelli per primo questa sera finisce suo malgrado per trovarsi molto più distante da Dio di quel che pensa. E questo io penso, cercherò domani di dimostrare in qualche modo questo mio punto di vista, che non è, dicevo, distantissimo da quello di cui abbiamo discusso finora, perché dietro a molti di questi ragionamenti di cui abbiamo parlato recentemente con Antonio sul genere c'è una concezione statica, archetipica di un universo costruito eternamente immutabile da Dio, in cui l'intervento umano è considerato come una specie di intervento sporco, canceroso, impuro, in cui l'uomo, artefice del diavolo, mette le mani all'interno dei geni perfetti che il Signore ha messo nelle piante e rovina un'architettura precisa e perfetta e perfettamente oliata che è stata all'origine costruita da un esterno. Questa concezione profondamente teologica è, credo, una delle basi di opposizione che fa in modo che la gente riconosca come immediatamente vere le affermazioni della Pescara, no? Con la fragola pesce, che era lo stemma della coppa, e invece come disturbanti le cose che sono